Suite Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Quattordicesima e ultima puntata. Al termine della notte. Convoglio numero 6, luglio 1942, Usviecin.
Il treno si muove, lentamente. Qualcuno dalla feritoia è riuscito a leggere un nome, in tedesco, Auschwitz, la traduzione di Usviecin. Ora che il viaggio è compiuto, riguardo con la memoria le fotografie scattate su una spiaggia basca nell'estate del 1939. Una famiglia felice. Siamo in costume da bagno. Denise è abbracciata a me, che tengo Babette in braccio. Michelle, in pantaloni bianchi e canottiera nera, l'eterna sigaretta fra le dita e il bicchiere di champagne nella mano destra, ci guarda sorridente dalla sua sedia pieghevole. Siamo fatti davvero in modo strano. La nostra debole memoria serba soltanto la traccia della felicità. Un solco talvolta così profondo da somigliare a una ferita. Quando apriranno con fragore d'acciaio le porte di questo carro bestiame, saremo ancora vivi.
Questi aerei, io ormai ho fatto l'abitudine. Danno fastidio alla registrazione? No? Bene, grazie. Sono Denise Epstein. Posso fumare? Grazie. Nelle vecchie fotografie di famiglia fumano sempre tutti. Nonno Leon, nonna Fanny, papà. E anche la mamma, da giovane, con la sua asma. Se sono ricordi, non sono ricordi. È la nostra vita, sempre presente, anche se sono passati tantissimi anni. Come può dimenticare una bambina tredicenne, assolutamente ignara di quanto le sta accadendo intorno, quando alle 8 del mattino si sveglia con i genitori, e alle 8:15 non è più la madre. Eh? Quel 13 luglio 1942, vigilia della festa nazionale, era anche il primo giorno di vacanza dalle scuole, prima che i gendarmi francesi la portassero via. Ci siamo tenuti tutti per mano per rispettare la vecchia usanza russa di restare un minuto in silenzio quando qualcuno lascia i familiari per partire solo.
Mi chiamo Elisabeth Epstein Gill. Quando mamma e papà furono arrestati, avevo da poco compiuto 5 anni. Tutti mi chiamavano Babette perché da piccola balbettavo così il mio nome. Nel 1945, quando siamo tornate a Parigi, io non avevo più alcuna memoria dei volti di mamma e papà. Erano come svaniti in un tempo del quale non serbavo che qualche suono e la vaga luce della campagna della Borgogna.
Per anni, io e mia sorella Elisabeth abbiamo sperato e sognato il loro ritorno. Quando a Parigi cominciavano ad arrivare i primi treni con i deportati dai paesi dell'est, noi eravamo lì, con i cartelli, con i nomi di mamma e papà, con la speranza di vederli scendere da quei vagoni. Ma è stato terribile vedere apparire quelle persone con quei pigiami a righe, così magre, coi volti disperati, quegli occhi che non avevano più niente di umano. Ho pensato che se i miei genitori mi fossero passati davanti, non li avrei mai riconosciuti. Non siamo più tornati alla stazione.
Sono Julie Dumont. Irene Mivoschi mi scrisse una prima lettera molto allarmata il 22 giugno 1941, subito dopo aver appreso la notizia dell'attacco tedesco all'Unione Sovietica. Era da molto che non ci vedevamo. Ero stata per molti anni segretaria e dama di compagnia di suo padre Leonid. Irene era preoccupata per la nuova situazione bellica e per la possibile e immediata applicazione delle leggi razziali. E mi chiedeva di raggiungerli al più presto ai Sievec, in Borgogna, dove erano sfollati, per prendermi cura delle bambine. In quel momento mi trovavo a Marmande, nell'Haute-Garonne, ma l'11 luglio 1941 ero già da loro.
Com'era Irene Nemirovsky? Beh, io la vedevo con gli occhi di una figlia. Aveva uno sguardo dolce, di una dolcezza particolare, accentuata da una forte miopia. Allora non potevo cogliere l'ironia affilata che poi ho scoperto nei suoi libri. Era una madre che nutriva un grande amore per le sue figlie. Era iperprotettiva. Un privilegio che poi abbiamo pagato a caro prezzo perché la sua improvvisa assenza ci ha colte del tutto impreparate nel momento della catastrofe.
Nella mia adolescenza ho incolpato mia madre di non aver avuto una coscienza politica perché non era fuggita, mentre avrebbe avuto la possibilità di farlo, mettendo me e Denise in grande pericolo. Sono addirittura arrivata a pensare che la sua cecità sia stata criminale, perché potevamo finire anche noi ad Auschwitz. Lei viveva in un mondo privilegiato, senza comprendere quello che le stava accadendo attorno. Sembra che i gendarmi che la stavano portando alla prefettura di Autun per consegnarla ai tedeschi le proposero di darsi alla fuga e che lei abbia risposto: «Non andrò due volte in esilio».
Sono André Sabatier, direttore editoriale della casa editrice Albin Michel. Vidi Irene Mirovsky per l'ultima volta nei primi giorni di aprile del 1942, quando, dopo i suoi insistenti inviti, la raggiunsi a Sillebec, il villaggio dove era sfollata con la famiglia, prigioniera delle durissime leggi razziali che ne impedivano qualsiasi spostamento. La trovai molto cambiata, provata dagli avvenimenti e soprattutto preoccupata per la sua famiglia. Temeva che tutto potesse precipitare da un momento all'altro.
Non so perché mia madre scelse di farci battezzare. Nella sua opera non c'è traccia di fede religiosa, nemmeno nelle sue lettere. In fondo, l'unica esplicita allusione a Dio è una preghiera blasfema. Dio mio, perdonaci le nostre offese come noi ti perdoniamo. Qualcuno sostiene che può averlo deciso perché la religione cattolica rispetto a quella ebraica offre la consolazione di una vita dopo la morte. Io credo che si sia fatta battezzare per il suo disperato bisogno di integrazione e abbia fatto battezzare noi e nostro padre pensando che la conversione ci avrebbe protetto.
Irene mi rivelò che stava lavorando febbrilmente a un nuovo romanzo ciclico, ispirato a quel che stava accadendo in Francia. Doveva essere il suo Guerra e Pace, scritto nel vivo della caduta della Francia, ma dubitava di poterlo finire. «Lavoro per la posterità», mi disse. Prima di partire, mi affidò tutti i suoi manoscritti, gli appunti, i taccuini, perché li custodissi a Parigi, negli uffici della casa editrice, dove potevano essere più sicuri. Forse la richiesta era dettata da un cupo presentimento che purtroppo si doveva compiere.
In quelle ultime settimane, prima dell'arresto di Irene, il clima in casa era costantemente teso. Michel beveva più del necessario per alleviare la paura che lo assillava. Irene riusciva a trovare un po' di serenità da questa tensione domestica solo nel bosco della Maï, dove nel pomeriggio si appartava a scrivere sul suo inseparabile quadernone foderato di pelle. La mattina del 13 luglio 1942 eravamo tutti a tavola per la prima colazione quando è suonato il campanello. Erano due gendarmi francesi. Hanno ordinato a Irene di preparare una valigia e di seguirli. È calato un silenzio pesantissimo. Io ho preso le due bambine e le ho accompagnate al primo piano, dove non potevano né vedere né sentire nulla. Dopo qualche minuto le ho riportate giù, per i saluti. Irene disse loro solo che partiva per un viaggio.
E il seguito di quella giornata è stato molto più duro. Papà, con una tragica espressione impressa sul viso, disattendendo le ordinanze che vietavano agli ebrei l'uso del telefono, andava e veniva dall'ufficio postale per telefonare a tutti gli amici e conoscenti di mamma. Ordinò alla cuoca di apparecchiare sempre, ad ogni pasto, anche per la mamma. Il mattino c'era stato quel terribile silenzio. Poi nel pomeriggio quella terribile agitazione. Allora sono cominciati l'orrore e lo sgomento, tutto in così breve spazio di tempo.
Ricevetti la notizia direttamente da Michel Epstein, con un drammatico telegramma che spedì da Isilebec il 13 luglio 1942. Irene, trasferita oggi improvvisamente. Destinazione Pithiviers, Loiret. Spero potrete intervenire d'urgenza. Cerco invano telefonare. Michel Epstein. Gli risposi che avevo subito coinvolto i nostri comuni amici, Paul Morin, l'editore Grasset, Albin Michel, ma fu subito chiaro che non era facile, e comunque inutile, intervenire presso le autorità.
La situazione a casa si era fatta dura. Nostro padre non sopportava più la nostra presenza. Io e Babette eravamo due bambine sventate, spensierate, poco preparate ai drammi. E ci capitava anche di scherzare e di ridere. Babette era ancora molto piccola, io stessa poi non ero così grande. Esiliate al piano di sopra o in fondo al giardino. Abbiamo trascorso i 3 mesi delle vacanze cercando di evitare papà. Lui durante il giorno cercava di avere notizie di mamma e la sera, disperato, grazie al vino rosso, tentava di dimenticare ciò che di più caro al mondo gli avevano strappato.
La mattina del 9 ottobre 1942 si ripeté la medesima scena del 13 luglio. Ma quando i gendarmi si presentarono alla porta degli Epstein, Michel era pronto, come se li aspettasse. Quell'arresto sembrava che l'avesse preparato con estrema cura. Il giorno prima, infatti, di fronte al notaio di Silevec, Michel aveva rinunciato alla patria potestà sulle bambine, delegandola a me, con la raccomandazione di non abbandonarle se fosse loro accaduta una nuova sciagura. Forse mi sbaglio, ma ho sempre pensato che volesse farsi arrestare. Non gli restituivano la moglie? Ebbene, sarebbe stato lui a restituirsi a Irene. Povero Michel. Nella disperazione non aveva pensato che insieme a lui potevano arrestare anche le figlie.
Nostro padre fu invece trattenuto per essere inviato al carcere di Creusot. È stato allora che mi ha affidato 2 cose molto importanti: la mia sorellina e una valigia, facendomi promettere che non mi sarei mai separata da loro. La valigia era quella di pelle con le iniziali del nonno. Dentro, oltre a fotografie di famiglia, un po' di biancheria, c'era il grosso quaderno di mamma. Papà disse che era il suo lavoro, che doveva riprendere al suo ritorno. Solo dopo molti anni, quando ho avuto il coraggio di aprire quella valigia, scoprimmo che conteneva il romanzo al quale la mamma stava lavorando al momento della deportazione. Suite francese.
Poco dopo l'arresto di Michel, fuggimmo da Issy-l'Évêque. Il viaggio verso Bordeaux, la mia città, fu un'odissea. Dovevamo saltare dai treni prima di entrare nelle stazioni, sempre vigilati dai militari tedeschi e dai gendarmi francesi. A Bordeaux, dove avevo un fratello nella Resistenza, nascondemmo le bambine fra le allieve di un convento di suore.
Avevo costruito un muro molto solido fra me e il nostro passato. Il prezzo del mio equilibrio per molto tempo è stata la rimozione. Poi, un giorno, per un colpo di testa, sono entrata sola in un cinema dove proiettavano il film Notte e Nebbia di Alain René. Per 14 anni, senza dire niente a nessuno, nemmeno a Denise, avevo aspettato i miei genitori. Adesso, accecata dalle lacrime, in quel film sui campi di sterminio, ritrovavo il mio passato e la dolorosa consapevolezza che mamma e papà non sarebbero mai più tornati. Molti anni dopo, quando un amico che tornava da una visita a Kiev mi ha detto che c'erano molti tigli in quella città, non so per quale magia si è creato un nesso tra i tigli e l'asma di mia madre. Ed è scaturita quella prima frase. Ho sempre trovato violento l'odore dei tigli, che invece è delicato nei libri. Allora ho cercato di immaginare la vita di una bambina, poi di una donna, gettata nella tempesta della storia del secolo XX. Ho cercato con la scrittura di stabilire un rapporto con mia madre e una famiglia che non avevo avuto il tempo di conoscere. E l'ho fatto ad un'età in cui potevo essere la madre di mia madre. Lei aveva 39 anni quando la portarono via. Io ne avevo 54 quando scrivevo della sua vita in Mirador.
Mirador. È stato il momento per ritrovarci e per condividere la memoria di nostra madre. Io ho preso a frequentare gli archivi della Bibliothèque Nationale e a recuperare tutto quello che di Irène Mirowski era stato pubblicato in volume sulle riviste letterarie, nelle recensioni, nelle interviste dove ritrovavamo la sua voce. E in questa ricerca ciascuna di noi soffriva e gioiva a modo suo, ma questa sofferenza stabiliva fra noi un legame fortissimo che avevamo scoperto da poco. Poi un giorno ho fatto uscire da quella vecchia valigia il quaderno di mia madre e ho iniziato a ricopiarlo. Munita di una grossa lente, ho decifrato quella sua scrittura minuta, piena di correzioni, cancellature, rifacimenti. Pensavo fossero memorie, sue annotazioni sulla guerra e l'occupazione. Invece no, era un romanzo in due parti e si capiva che se ne avesse avuto il tempo avrebbe scritto anche le altre tre che aveva già tracciato. Spesso mi hanno domandato se la resurrezione dalle ceneri di Suite francese mi avesse reso finalmente felice. Nella mia vita sarei stata felice soltanto se fossi partita insieme ai miei genitori sul treno per Auschwitz, non salendo su quel treno, io e mia sorella non abbiamo più avuto il diritto di essere felici di vivere, ma solo quello di assaporare il regalo amaro riservato ai sopravvissuti.
Suite Nemirovsky, originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti della 14ª ed ultima puntata: Irene Miroschi, Paola Della Pasqua, Denise Epstein, Katie Fusco, Elisabeth Epstein, Tatiana Winteler, Julie Dumont, Roberta Petrozzi, André Sabatier, Marco Balbi, speaker Marco Trovesi. Editing e sonorizzazione Angelo Sanvido. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Produzione Francesca Giorzi. Thank you.